La stesura del computo metrico estimativo si compone di tre fasi principali e in questo video, che fa parte di una miniserie, scopriamo la seconda di queste tre fasi, ovvero la misurazione delle lavorazioni. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adar Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Nel video precedente abbiamo già parlato della prima delle tre fasi della realizzazione del computo metrico e te lo linko qui sopra in modo che, se non l'hai visto, puoi andare a visualizzarlo. In questo video ci concentriamo sulla seconda fase di realizzazione del computo metrico, ovvero sulla misurazione delle lavorazioni. Quindi seguimi fino alla fine perché ti spiego tutti i dettagli di questa seconda fase e ti anticipo quando potrai visualizzare il video sulla terza fase della realizzazione del computo metrico. Facciamo un piccolo passo indietro. Nel video precedente abbiamo spiegato che cos'è il computo metrico estimativo. In questo video, prima di iniziare, ti voglio spiegare invece quando è obbligatorio il computo metrico. Dunque, il computo metrico estimativo è un elaborato che è obbligatorio per i progetti definitivi ed esecutivi in materia di appalti pubblici, così come recita il codice degli appalti del decreto legislativo 36 del 2023. Tuttavia, il fatto che sia, diciamo, obbligatorio solo per appalti pubblici non vuol dire che non sia assolutamente utile e diffuso anche nei lavori privati. Infatti, è uno strumento contrattuale fondamentale per la regolazione dei rapporti tra il committente e l'impresa esecutrice. Senza di essa, diciamo, non si fanno, senza il computo metrico non si possono fare degli accordi di tipo economico. Infatti, il computo metrico estimativo è solitamente allegato al capitolato speciale d'appalto ed è quindi parte integrante del contratto tra impresa e committente. Se non sai che cos'è, il capitolato speciale d'appalto definisce tutti i requisiti e la qualità delle opere che devono essere realizzate, imponendo particolare attenzione a tutte le caratteristiche dei materiali che vengono impiegati nel progetto e alla loro modalità di esecuzione. Quindi è un vero e proprio contratto che stabilisce come deve essere fatta l'opera, con quali materiali e in che modo devono essere utilizzati. Nel video precedente ci siamo concentrati sulla prima fase di realizzazione del computo metrico, ovvero la classificazione delle lavorazioni in categorie di lavoro omogenee. In questo video trattiamo invece la seconda fase di realizzazione del computo metrico, ovvero la misurazione delle lavorazioni. Perché è così importante la misurazione delle lavorazioni? Perché ci poniamo l'accento e gli dedichiamo addirittura un video per intero. Questo perché la misurazione delle lavorazioni è quell'operazione che consente di valutare la giusta quantità per ogni lavorazione necessaria all'esecuzione del progetto, allo scopo di rendere la misurazione semplice e, attenzione, ricostruibile. Cioè, io devo creare una sorta di carta d'identità, una sorta di storia della vita del mio progetto e devo sapere ad ogni fase della sua vita, quindi dalle fondazioni alle finiture, quali materiali sono coinvolti, quali operai, che quantità di questi operai e quanto mi va a costare ogni lavorazione. Se non misuro correttamente una lavorazione nella giusta modalità, non potrò associare alla lavorazione un prezzo e di conseguenza non sarò in grado di dire quanto mi deve andare a costare una determinata lavorazione e di conseguenza l'intero progetto. Proprio perché misurare correttamente e in maniera, diciamo, omogenea fra le varie attori che ci sono all'interno di un progetto è fondamentale, ci sono delle tecniche di misurazione, quindi non ci dobbiamo inventare niente, sia la modalità che appunto la tecnica per misurare è, diciamo, sancita a livello universale, in modo che una cosa venga misurata nello stesso modo tanto al nord quanto al sud quanto all'altro capo del mondo. Magari cambierà l'unità di misura, però insomma le tecniche di misurazione rimangono quelle. Quali sono quindi le tecniche che andiamo ad adottare in cantiere per misurare le nostre lavorazioni, o meglio i nostri materiali? abbiamo tre tipologie di misurazioni fondamentali. La prima è la misurazione in linea d'asse, quindi banalmente si moltiplica la superficie per lo sviluppo lungo la linea d'asse, quindi solitamente si ottiene un volume, ma non è sempre così. Quindi fondamentalmente si va a valutare come dimensione principale la lunghezza di un determinato elemento e quello quindi poi andrà a comporre la misurazione finale. Abbiamo poi la misurazione fuori tutto, in cui la superficie o il volume netto è considerato quello inteso come la differenza fra l'area lorda meno i vuoti, quindi tutte le rientranze. Per fare un esempio banale, se abbiamo una parete finestrata, andremo a sottrarre la parte vetrata, quindi la parte diciamo vuota, alla parte piena, quella in muratura, insomma quella che è appunto la muratura in sé. Io solitamente laddove non ci sono aperture di proprio consistenze, quindi a meno che non ho una parete vetrata, preferisco il terzo tipo di misurazione, ovvero la misurazione vuoto per pieno, ovvero va a considerare la superficie o la volumetria, anche se forata, come non rilevante dal punto di vista appunto dei vuoti e quindi viene considerata piena per intero senza apportare alcuna modifica. Quindi su pareti diciamo tradizionali, quindi dove ci sono delle finestre normali, io preferisco utilizzare questa misurazione vuoto per pieno perché mi va già a considerare un extra dei materiali che comunque avrei dovuto conteggiare in cantiere. Un'alternativa invece può essere effettuare la misurazione fuori tutto, quindi una misurazione estremamente precisa che sottrae i vuoti ai pieni, però poi bisogna andare ad aggiungere un 15-20% di in più ai materiali, perché non è che possiamo ordinare i materiali precisi in cantiere per esattamente quello che ci serve, c'è sempre una parte di sfrido, qualche cosa che si può danneggiare e quindi poi è inutilizzata in cantiere. Quindi diciamo io, se non c'è proprio un vuoto estremamente consistente, preferisco considerare le pareti come interamente piene e mi trovo già quell'extra di materiale che va ordinato in ogni caso per il cantiere. Possiamo misurare così come ci pare? Assolutamente no. Ci sono delle norme di misurazione, delle convenzioni ben precise che garantiscono l'omogeneità e l'oggettività della misurazione ovunque sia effettuata, da chiunque sia effettuata. Questo permette quindi di creare una base comune, un po' come la segnaletica stradale, a che sia per tutti riconoscibile e identificabile. Le norme devono stabilire la grandezza geometrica o fisica con cui l'articolo, l'oggetto viene misurato e di conseguenza anche l'unità di misura adottata, ne parliamo meglio tra poco, e la descrizione con cui deve essere presa la misurazione. In questo modo siamo tranquilli, non ci dobbiamo inventare nulla e seguiamo le linee guida. Come quindi andiamo a misurare i nostri elementi? Non tutto va misurato nello stesso modo. Io ti faccio qui un piccolo riepilogo, chiaramente non possiamo inserire tutto quanto. Allora, si misurano in metri quadrati pavimenti, rivestimenti, quindi tutto ciò che è laterizio, pannelli in cartongesso, pannelli fonoassorbenti, guaine impermeabilizzanti, tutto questo si misura in metri quadrati. Quindi fondamentalmente tutto ciò che può riguardare superfici verticali e orizzontali. Ma attenzione però, perché per esempio in metri cubi si misurano i conglomerati cementizi, quindi se io vado a fare un massetto nel mio solaio lo dovrò misurare in metri cubi e non in metri quadrati, perché il cemento ha un peso diverso, diciamo, sia specifico che economico. Stessa cosa quindi abbiamo detto per i conglomerati cementizi, per i massetti e per i riempimenti non strutturali. Invece in metri lineari andremo a misurare battiscopa, profili metallici, ringhiere, corrimano e tutti diciamo gli annessi e connessi. Infine andiamo a misurare in chilogrammi ferro e acciaio. Ovviamente questo è un esempio di tutto quello che ti si può presentare all'interno di un cantiere, non possiamo qua metterci a elencare ogni singola lavorazione e come va misurata, ma fortunatamente utilizzare un software giusto, avere il software giusto per la realizzazione di un computo metrico può essere estremamente di aiuto. Io utilizzo Euclide Computo e Contabilità e Lo trovo molto comodo perché già ti associa già l'unità di misura corretta accanto ad ogni lavorazione. Poi hai sempre la possibilità di modificarla, infatti puoi andare a modificare, per esempio, se una lavorazione invece la vuoi misurare a corpo, la vuoi far quotare a corpo, lo puoi fare, però diciamo ti dà già una buona partenza perché magari se non ti ricordi come si misura un elemento piuttosto che un altro, ti aiuta perché ti dà già la voce di computo metrico estimativo già con tutta la descrizione pronta e già associata la corretta unità di misura. Quindi tu devi solo, con ovviamente il prezzo del prezziario regionale, quindi devi solo andare ad associare l'effettiva quantità a quella voce e praticamente ti ritrovi già il computo metrico fatto. Ma andiamolo a vedere proprio nel dettaglio, così non parliamo, diciamo, non parliamo a vanvera. Ti porto con me dentro Euclide Computo e Contabilità e ti faccio vedere proprio quello di cui sto parlando. In questo computo di Euclide ti voglio mostrare la parte relativa appunto alle unità di misura, dove per esempio all'interno del dettaglio della voce possiamo visualizzare, in questo caso all'interno delle demolizioni, che la muratura viene conteggiata a metro quadro. Così come anche il pavimento e i rivestimenti delle pareti. Poi abbiamo, per esempio, la demolizione invece della, in questo caso dovrebbe essere sì, il battiscopa, che viene conteggiato come metri lineari e quindi cambia l'unità di misura. Passando all'esecuzione delle tracce, invece, questa voce è stata conteggiata a corpo. Come in questo caso preso da riferimento le demolizioni, ma come puoi vedere, ci sono già all'interno delle demolizioni stesse delle differenze di unità di misura. Ma andiamo un attimo avanti. Abbiamo per esempio lo smontaggio delle porte, che in questo caso è stato conteggiato come cada una, quindi ogni porta, diciamo, e lo smontaggio anche qua delle, se non sbaglio, dei telai e dei controtelai. Come stabiliamo la diversa unità di misura di ciascuna di queste cose? Non ci dobbiamo inventare nulla. Infatti, all'interno del prezziario nel mio caso della Regione Lazio, che io sono andata a scaricare dal sito di Euclide, come puoi vedere, c'è già assegnata la corretta unità di misura per ogni lavorazione. Ok, quindi basta che semplicemente diciamo possiamo anche non pensare all'unità di misura, non dobbiamo necessariamente ricordare qual è l'unità di misura associata ad ogni lavorazione, perché Euclide stesso a suggerircelo con i suoi appunto con i suoi prezziari. Infatti, come puoi vedere, in questo caso siamo all'interno delle impermeabilizzazioni, quindi sono tutte più che altro in metri quadrati, ma possiamo andare avanti. Anche vediamo, devo trovare qualcuna, ok, ovviamente anche qua gli intonaci variano tra metri quadrati e cada una e così via. Quindi la cosa positiva è che non dobbiamo saperlo, non dobbiamo ricordarci a memoria, ok? In questo caso le opere in pietra da taglio sono tutte in metri lineari. Possiamo tranquillamente affidarci al prezziario di Euclide per poterci ricordare e sapere in che unità di misura dobbiamo computare quella specifica lavorazione. Questo non vuol dire che l'unità di misura rimane fissa, cioè se io reputo, per esempio, vediamo un attimo, per esempio che l'esecuzione delle tracce non voglio effettuarla, per esempio, in metri, ma voglio effettuarla a corpo o viceversa, magari il prezziario, perché se non sbaglio, il prezziario qua, ecco qua, l'esecuzione delle tracce me le porta a corpo, il che onestamente io preferisco, ma mettiamo che effettivamente l'esecuzione delle tracce è qualcosa di molto, una lavorazione molto consistente, molto diciamo di rilievo all'interno del mio progetto perché ne devo fare parecchie. Posso anche scegliere invece di cambiare l'unità di misura che mi arriva di default dal prezziario, dall'elenco dei prezzi unitari e modificarla. Quindi Euclide Computo e Contabilità mi lascia questa libertà. Ho da un lato come si dice, la facilità del fatto che la voce mi viene riportata, l'unità di misura della voce mi viene riportata automaticamente, ma dall'altra ho anche la libertà di poterla modificare laddove lo ritenessi opportuno. Diciamo che più che andare a modificare l'unità di misura con un'altra, lo switch che si va a fare solitamente è piuttosto che computare proprio a livello quantitativo un'opera nella sua unità di misura, qua ce n'è, cioè, c'è di tutto, ok? posso andare a computarla a corpo piuttosto che in percentuale rispetto a qualcos'altro, ma come vedi la scelta è molto varia, cioè possiamo veramente, ecco, ci sono addirittura i giorni, le ore, il numero dei giunti, insomma, litri, metri lineari, no, cioè c'è di tutto, ok? Quindi possiamo veramente personalizzare la nostra voce come meglio riteniamo. Ti faccio notare poi rispetto a quello che parlavamo, cioè che tutto ciò che va demolito va anche accatastato e portato in discarica. Solitamente da prezziario il trasporto del rifiuto a discarica autorizzata è escluso, cioè va conteggiato a parte. Poi anche qua io posso scegliere per esempio di personalizzare il mio computo metrico, cioè io non è che devo tenermi le voci di computo esattamente così come sono, posso scegliere di personalizzarle e adattarle all'esigenza del mio cantiere e di conseguenza, per esempio in questo caso, potrei valutare di mettere che il trasporto è incluso e quindi mi aspetterò una maggiorazione nel prezzo, oppure posso scegliere di lasciare il trasporto, ho scritto una cosa che non c'entra niente, come escluso. Ok, però dovrò allora ricordarmi di creare una voce dei trasporti dove vado ad includere il tiro in alto, il calo in basso, il tiro in alto sì o calo in basso dei materiali di risulta e il compenso del trasporto alla discarica autorizzata. Quindi quello che dicevamo prima, fare comunque un computo consapevole laddove non ci sono delle voci che sono automaticamente incluse, come in questo caso può essere il trasporto a discarica, devo comunque allora conteggiarle a parte, ma ci devono comunque essere, quindi devo avere ben chiaro che, come abbiamo visto precedentemente, ci sono delle lavorazioni che se ne portano dietro altre. Questo lo abbiamo visto nel video precedente, relativo alla fase 1 di redazione del computo metrico. In questo secondo articolo, che fa parte di una serie di tre, abbiamo visto la misurazione delle lavorazioni, seconda tappa fondamentale per la realizzazione del computo metrico estimativo. Ti lascio il link del primo video inerente alla classificazione delle lavorazioni che è stato già pubblicato una settimana fa. E se già ti stai chiedendo quando uscirà il terzo e ultimo video inerente all'analisi dei prezzi, quindi spoiler sull'argomento, uscirà la prossima settimana. Quindi stay tuned, perché la prossima settimana arriva il terzo e ultimo video della nostra serie riguardante la realizzazione del computo metrico estimativo. Ovviamente, anche se stiamo realizzando, diciamo, questa miniserie di video, non può essere completamente esaustiva riguardo il vasto argomento che è il computo metrico estimativo. Se vuoi saperne un po' di più, ho realizzato per te un corso completamente gratuito, si chiama Pillole di computo metrico estimativo e puoi accedervi in maniera gratuita cliccando sul link che trovi sotto a questo video e andando a compilare l'apposito form con i tuoi dati. Fai attenzione a scrivere correttamente la tua email, perché il mini corso gratuito ti verrà inviato via email, perciò se la scrivi male non riceverai nulla. Se già usi il computo metrico o oggi hai imparato qualcosa di nuovo, lasciami scritto CME sotto a questo video. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo. Ciao!